ci sono diversi temi di cui potremmo parlare, ma il tema principale sarebbe il ritorno di Gesù Cristo, la nostra preparazione al glorioso giorno del ritorno del nostro Signore. Allo stesso modo i segni dei tempi, le promesse che Dio ha fatto e che ora si stanno adempiendo. La profezia biblica per il popolo di Israele, per le nazioni e lo sviluppo complessivo, così come è stato predetto nelle sacre scritture per gli ultimi giorni in cui viviamo. Gli uomini scrivono la storia dopo che le cose sono accadute. Dio ha fatto scrivere l'intera storia in anticipo, conosceva la fine prima dell'inizio. Già 2000 anni fa aveva detto ciò che sarebbe stato oggi, ciò che è ora. E questo rafforza semplicemente la nostra fede. Dio non ha dimenticato nulla che debba recuperare, è già tutto scritto, ma deve essere rivelato dallo Spirito Santo e inserito nel giusto contesto per avere poi le cose in ordine davanti a sé. Poiché tratteremo brevemente tutti questi temi, vorrei iniziare con Numeri capitolo 12, versetti 6, da 6 a 8, e leggere questi versetti. Numeri capitolo 12, versetti da 6 a 8. Il Signore disse: ascoltate le mie parole, se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Fino a qui questa parola. Quando il Signore camminava sulla terra e insegnava al popolo, parlava in parabole, e nella parabola era racchiusa la cosa stessa. Poi prese da parte i suoi discepoli e disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri no. I veri misteri del regno di Dio non vengono rivelati alle masse che seguono le proprie vie, ma ai discepoli di Gesù Cristo. La parola discepolo è sinonimo di allievo, persone che hanno seguito il Signore, che si siedono ai suoi piedi, che accettano il suo insegnamento, che non contraddicono, ma sanno semplicemente che è lui ad avere l'ultima parola e che la sua parola mantiene una validità eterna. Vorrei passare subito al Nuovo Testamento. Potremmo leggere dal profeta Daniele, forse addirittura opportuno leggere entrambi i passaggi. Daniele capitolo 12, a noi tutti molto noto, su cui torneremo sicuramente più tardi. Daniele 12, versetto 4, dal versetto 4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. il versetto 6 e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Con questi testi non abbiamo a che fare solo con la fine dei tempi, ma con l'ultimo periodo, con l'ultima fase della fine dei tempi. Quando oggi trattiamo il concetto del ritorno di Gesù Cristo e leggiamo i vari passi biblici al riguardo, è necessario riconoscere sempre il contesto in cui qualcosa è scritto. Due o tre esempi. Chi legge Apocalisse 10 non trova nulla riguardo a una sposa né a uno sposo. Non trova nulla riguardo a una tromba, a un richiamo. Non trova nulla riguardo alla risurrezione di coloro che sono addormentati in Cristo, di coloro che vivono in Cristo. Non trova nulla di tutto ciò. Trova solo ciò che è scritto lì, cioè che il potente angelo che è Cristo stesso scende in quel momento come angelo dell'alleanza, pone un piede sulla terra e l'altro sul mare e giura, proprio come abbiamo appena letto nel profeta Daniele, che il tempo non sarà più. Bisogna, come ho appena detto, lasciare ogni passo biblico così com'è. Se leggiamo Apocalisse 14, non lo vediamo come colui che ruggisce come un leone, ma lo vediamo come un agnello sul monte Sion con i 144.000 che in quel momento saranno sigillati attraverso il ministero dei due profeti. Se leggiamo Matteo 25, troviamo lì la parola dello sposo al quale vanno incontro le vergini avvedute, sì, anche le altre, ma poi è scritto: quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Se leggiamo 2 Tessalonicesi 2, si parla di nuovo della venuta del Signore. Lì ci viene detto che egli colpirà l'anticristo con il soffio della sua bocca. Leggiamo Zaccaria 14, egli verrà con tutti i santi e poserà i piedi sul monte degli ulivi. Quindi se si legge la Sacra Scrittura bisogna farlo con rispetto divino e sacro timore e riconoscere esattamente in quale contesto si inseriscono le cose che si leggono. E prendiamo l'altra parola, anch'essa dal Vangelo di Matteo capitolo 24, secondo cui il Signore tornerà come un lampo che sorge da oriente e risplende fino a occidente. E poi è scritto: due dormiranno su un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, due saranno nei campi, uno sarà preso e l'altro lasciato, due macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Quindi Quando si legge è necessario riconoscere il contesto esatto di cui si tratta effettivamente. Noi come corpo di Cristo, come Chiesa del Dio vivente, come sposa dell'Agnello, aspettiamo lo sposo. Queste sono le promesse a cui dobbiamo prestare attenzione, ovvero quelle che riguardano ciò che accadrà a noi e con noi. Quando leggiamo dei 144.000, ciò non ci riguarda. Se leggiamo altri passaggi, forse non riguarda nemmeno noi. Ma come ho appena detto, noi come sposa, io dico così perché è scritto che il Signore ha una chiesa con, dalle nazioni, Romani 11, versetto 25, finché la totalità, forse lo leggerò, sarà meglio così, affinché tutti sappiano che è scritto proprio così. Romani capitolo 11, versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Dio ha un piano. Possiamo leggere in Luca 21, 24. Lo vedremo tra poco, che solo quando il tempo dei pagani sarà scaduto, Dio si rivolgerà nuovamente al popolo di Israele. Luca 21, versetto 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni sono compiuti. In questa generazione due cose procedono parallelamente. La chiamata della vera Chiesa del Dio vivente da tutte le lingue, popoli e nazioni, da tutte le comunità, da tutte le chiese statali e chiese libere. Perché Gesù disse in Matteo 16, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ora ci sono 310 chiese o comunità cristiane nel Consiglio Ecumenico delle Chiese. C'è solo una Bibbia, una sola salvezza, una sola beatitudine, un solo Dio. E c'è anche una sola Chiesa del Dio vivente che secondo Prima Timoteo 3, versetto 15, è colonne e fondamento della verità. Nella Chiesa del Dio vivente non c'è posto per errore, menzogna e falsità. Cristo e la parola di Dio sono verità, e tutti coloro che sono nati da Dio hanno ricevuto un legame con la verità, perché sono stati generati dallo Spirito della verità e sono nati di nuovo dal seme della parola. Voglio leggervi questo passo. Prima Pietro capitolo 1, qui è scritto molto chiaramente. Prima Pietro capitolo 1 dal versetto 23. perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. La parola è il Vangelo, e il Vangelo è la parola. E se in Apocalisse 14 è scritto che il Vangelo eterno sarà annunziato a tutte le nazioni e lingue, così come in Matteo 24, versetto 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni, a testimonianza, allora verrà la fine. Non un Vangelo ritagliato e adattato dagli uomini, valido per le diverse correnti, ma il Vangelo di Gesù Cristo, così come fu annunziato all'inizio. Paolo scrive ai Galati, e questa è in realtà una parola che dovrebbe stare molto a cuore a tutti noi, Galati capitolo 1, versetti 11 e 12. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. In realtà tutto ciò che viene da Dio si fonda sulla rivelazione. Gesù stesso disse, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. In linea di principio tutto ciò che viene da Dio è legato alla rivelazione tramite lo Spirito di Dio. Allora Gesù disse a Pietro, non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. È tutto rivelazione. Paolo scrive agli Efesini, ciò che prima non era stato rivelato ai figli degli uomini, ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. Efesini capitolo 3, versetti 4 e 5. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli dei uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Stasera abbiamo letto per la prima volta due termini in un versetto, apostoli e profeti. La maggior parte delle persone nelle chiese conosce solo Ebrei 1, versetto 1. Dio, che in tempi passati ha parlato ai padri in molte maniere per mezzo dei profeti, alla fine dei tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio suo. E poi giungono all'errata conclusione. Non alla conclusione, l'errata conclusione. Non ci sono più ministeri profetici, quindi sarebbero rimasti solo i discepoli e gli apostoli che avrebbero poi fatto tutto. Volete che vi legga più di 7 passaggi del Nuovo Testamento dai quali emerge chiaramente che Dio ha istituito il ministero profetico anche nella Chiesa neotestamentaria? Il più conosciuto, ve lo leggo. Forse iniziamo subito con la promessa che il Signore stesso ha fatto. Potete leggerla con me nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 34. Perciò ecco, io vi mando dei profeti. Questo non si riferiva ai profeti dell'Antico Testamento. L'ultimo profeta dell'Antico Testamento fu Malachia, che visse 400 anni prima di Cristo. Ora il Signore si riferisce a ciò che sarebbe accaduto. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe. È quindi il Signore stesso che ha dato la promessa di istituire il ministero profetico nella Chiesa anche nel Nuovo Testamento, poiché esiste una parte profetica della storia della salvezza e questa parte profetica deve essere collocata in un contesto profetico. Matteo capitolo 13, versetto 52. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ci sono quindi persone che sono state istruite da Dio, che sono state istituite da Dio, che sono state incaricate da Dio, che sono state mandate da Lui. Anche questo il Signore lo ha detto molto chiaramente, potete leggerlo in Matteo 10 e in altri passi, dove il Signore parla della missione e dice subito anche ciò che è stato promesso a coloro che avrebbero accolto proprio questi uomini inviati da Dio. Matteo capitolo 10, qui al versetto 41 è scritto: chi riceve un profeta perché è un profeta riceverà premio di profeta. Con questo il Signore non intendeva Isaia, Geremia o Malachia, intendeva gli uomini di Dio che sarebbero stati stabiliti da Dio nell'epoca del Nuovo Testamento, che avrebbero dovuto esporre proprio la parte profetica della storia della salvezza. Anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13 è stata fatta un'affermazione simile da parte del Signore, solo che non è limitata direttamente ai profeti. Qui si legge in Giovanni 13, versetto 20: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me. Questo io, in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato. Quindi, quando il Signore, il nostro Salvatore, il capo della Chiesa, manda qualcuno, e questa è sempre la grande domanda. Sapete bene che su fratello Branham c'è il libro Un uomo mandato da Dio, e recentemente ho scelto il titolo Un profeta mandato da Dio. Bisogna sapere quali criteri Dio ha stabilito per poter riconoscere se si tratta di una missione divina, di un incarico salvifico, o se qualcuno vuole solo essere ascoltato e celebrato. Noi crediamo che Dio abbia mandato i suoi servitori in ogni epoca. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, versetto 27, possiamo leggere: in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, alzato, si predisse mediante lo Spirito. Leggo questi passaggi di proposito affinché comprendiamo in che modo è stata fondata la Chiesa neotestamentaria e quali ministeri vi erano presenti. E questo per sapere che la fine deve essere simile all'inizio e che Dio ha promesso un tempo di restaurazione di tutte le cose, fino all'invio di un profeta che viene paragonato al profeta Elia. Nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, al versetto 1, è scritto: nella chiesa che era in Antiochia c'erano dei profeti e dottori. E poi vengono elencati per nome. Vediamo quindi che c'erano profeti nell'Antico Testamento, ad eccezione del profeta Malachia, che hanno predetto gli eventi della salvezza. E poi c'erano uomini di Dio nel Nuovo Testamento che erano sotto la stessa unzione dello Spirito Santo per collocare biblicamente ciò che era stato precedentemente predetto sotto questa unzione attraverso la bocca dei profeti. Leggo dal Prima Corinti il passo molto conosciuto, Prima Corinti capitolo 12, versetto 28. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori. E poi vengono elencate altre cose. Così Dio ha fondato la Chiesa, così l'ha ordinata, e forse anche la parola che passa bene a questo si adatta bene a questo, da Efesini capitolo 4 versetto 11: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Dio ha stabilito, Dio ha istituito. Per poterci inserire nell'ordine divino dobbiamo riconoscere i ministeri da Lui stabiliti, gli uomini da Lui inviati che hanno portato il messaggio divino, e dobbiamo rispettare ciò che Dio dice, altrimenti può davvero capitarci di passare oltre la questione vera e propria, tra tamburi e trombe un gran coro di alleluia. In quel tempo, in occasione della prima venuta di Cristo, i capi religiosi erano così sicuri della loro causa. Cantavano a Dio a squarciagola, con tutta l'anima, e celebravano le loro funzioni, offrivano i loro sacrifici, sapevano esattamente cosa andava fatto. Ma cosa disse il Signore? Sapete interpretare l'aspetto del cielo, sapete esattamente quando pioverà e così via, ma non sapete distinguere i tempi. Si tratta semplicemente di non limitarsi a fare un po' di politica religiosa e addormentare un po' la coscienza perché si ha paura di finire all'inferno. Si tratta semplicemente di questo, che noi come figli di Dio prendiamo chiaramente posizione sulla parola di Dio, sulle promesse che ci sono state date per questi giorni, così diamo ragione a Dio, siamo in accordo con Lui e veniamo inseriti nel suo piano. Noi dobbiamo semplicemente comprendere anche la gravità del momento in cui ci troviamo, altrimenti chiunque può fare un po' di musica religiosa e mettere in piedi un grande programma, ma Dio è presente in quel programma. È stato Dio a mandare la persona in questione, ha un messaggio divino. Sì, se è così, dov'è? Come suona? Dobbiamo essere sinceri con noi stessi anche davanti a Dio e riconoscere chiaramente le promesse della parola, che per poi attendere l'adempimento e schierarci così completamente dalla parte di Dio. Ad esempio, ieri, posso accennarlo brevemente, dato che è noto a tutti, abbiamo celebrato il giorno della commemorazione dell'ascensione di Gesù Cristo, e questo passo qui in Efesini 4 tratta proprio di questo argomento. Ho letto il versetto 11, lasciatemi leggere anche il versetto 8 al 10. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. E poi arriva il versetto 11. È lui che, proprio lui, il vincitore del Golgota, il trionfatore che ha versato il suo sangue sulla croce e poi è sceso nell'inferno, che ha vinto l'inferno, ha vinto la morte, ha vinto Satana e ha preso le chiavi della morte e dell'inferno, ed è risorto vittorioso il terzo giorno e ha potuto dire a Giovanni: ero morto, ma ecco, vivo nei secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Il Signore è il capo della Chiesa e noi come membra dobbiamo lasciarci inserire in questo corpo divino. Non tutti possono pensare di poter cantare o suonare da solisti. Tutto questo finisce, non è più possibile. Quando Paolo scrive in 1 Corinti 11 che dobbiamo discernere il corpo del Signore, allora è giunto il momento. 1 Corinti 12, Paolo ha detto chiaramente: come il corpo terreno ha molte membra, così noi, in quanto veri credenti, uomini nati di nuovo dal seme della parola, mediante lo Spirito formiamo le membra del corpo di Gesù Cristo. Ma come già detto, il profeta Ezechiele vide nella valle molte ossa di morti e improvvisamente ricevette l'incarico: profetizza. E allora profetizzò ed ecco entrò in loro la vita e furono tutti ricomposti al loro posto, così che l'insieme aveva mani e piedi, testa e gambe. Lo stesso deve avvenire ora attraverso la predicazione della parola e attraverso una potente effusione dello Spirito Santo, affinché le membra del corpo di Gesù Cristo siano ricomposte e non siano subordinate a un corpo, ma al capo Cristo, formando così un'unità divina come luogo della rivelazione divina qui su questa terra. Dato che abbiamo già accennato brevemente al tema dell'ascensione di Cristo, lasciatemi leggere almeno due o tre passaggi a questo proposito e collegarli brevemente alla nostra ascensione. Luca 24, versetto 50. Poi li condusse fuori fin presso Betania, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. A questo proposito leggo Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti da 9 a 11. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti da 9 a 11. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Amen. Egli non verrà come un'idea, come un'illusione. Lo stesso Gesù che per amor nostro, quando la parola si fece carne e venne nel mondo, soffrì sotto Ponzio Pilato, morì, sì, che fu crocifisso, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Lo stesso Gesù tornerà in carne, così come noi saremo trasformati in carne e ossa e riceveremo il corpo della risurrezione e insieme a coloro che si sono addormentati in Cristo saremo rapiti incontro al Signore e lo incontreremo nell'aria. Un fratello mi disse una volta negli Stati Uniti: l'aria in cui abbiamo incontrato il Signore è la nuova aria del cielo che ci circonda qui. Domenica scorsa a Londra qualcuno mi ha detto che lo sposo era già lì e aveva fatto dei regali alla sposa. Sì, io ho risposto, lo ha fatto nel giorno di Pentecoste attraverso l'effusione dello Spirito Santo. Quando lo sposo verrà a prendere la sposa, si adempirà ciò che è scritto in Giovanni 14. Gesù ha fatto questa promessa. Lasciate che ve la legga, perché è sempre giusto lasciare che sia Dio stesso a parlare attraverso la sua preziosa e santa parola. Giovanni 14, dal versetto 1. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Non abbiamo alcuna promessa che il Signore venga in America o in Germania. Abbiamo la promessa che al ritorno di Gesù Cristo, che Egli tornerà e che coloro che sono morti in Cristo risorgeranno per primi. Ve lo leggo e ve lo chiedo con tutto il cuore. Non interpretate nulla, lasciate la parola così come è scritta, credeteci, e allora la vedremo anche adempiuta. Prima Tessalonicesi capitolo 4, qui il versetto 14 è in realtà il più importante, quello che la maggior parte delle persone non legge affatto e non prende nemmeno in considerazione. Prima Tessalonicesi 4, versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Se coloro che si sono addormentati in Cristo non saranno presenti al suo ritorno, allora la Scrittura è venuta a mancare. Egli porterà con sé coloro che si sono addormentati in Cristo, i quali devono anch'essi ricevere il corpo della risurrezione. Avete capito? Poiché la prima risurrezione deve ancora avvenire, quindi Egli riunirà a sé e quelli che sono morti in Gesù. E poi arriva la parola gloriosa, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Immaginate, se Cristo fosse già tra i viventi, avremmo un vantaggio enorme rispetto a coloro che si sono addormentati. E qui la parola dice, noi viventi non precederemo quelli che si sono addormentati. Il rispetto per la parola di Dio è la saggezza divina, è l'inizio che ci conduce alla rivelazione, alla conoscenza divina. E come è ben espresso, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, avrebbe potuto dire, così dice il Signore, poiché è una parola del Signore, la parola del Signore è... Così dice il Signore, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, non un'idea, non un insegnamento, non una rivelazione, niente, il Signore stesso, è lo stesso Signore che è stato crocifisso, sepolto e risorto e asceso al cielo, tornerà nello stesso modo in cui è asceso al cielo. E così dice la Scrittura e così noi crediamo. Con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Allora l'intera sposa, la schiera comprata col sangue, i veri credenti dell'Antico e del Nuovo Patto saranno con Abramo, Isacco e Giacobbe nella gloria di Dio. Oggi siamo ancora tutti dispersi sulla terra e attendiamo il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Una delle parole più importanti in questo contesto si trova in 1 Giovanni capitolo 3. Qui sarebbe il versetto 3. 1 Giovanni capitolo 3, versetto 3. Sì, forse già dal versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Avete letto tutti? Avete tutti un vero rispetto per la parola di Dio? Quando questa rivelazione avverrà, ci dice la sacra parola di Dio, allora saremo simili a Lui. Dov'è la trasformazione del nostro corpo? Chi è oggi simile a Lui? Sarebbe presuntuoso se qualcuno lo credesse o lo ritenesse vero per se stesso. E qui è scritto, perché lo vedremo come Egli è. La sposa incontrerà lo sposo e la sposa sarà una realtà. La risurrezione sarà una realtà. La trasformazione dei nostri corpi sarà una realtà. L'ascensione, il rapimento sarà una realtà. La cena delle nozze sarà una realtà. Le cose che Dio ha promesso nella Sua parola, quando troveranno il loro compimento, saranno realtà divina. Sono sincero, non mi basterebbe affatto se qualcuno creasse un po' di atmosfera e poi dicesse: ecco, è tutto qui. Vorrei sperimentare la cosa in prima persona, così come riceviamo e viviamo personalmente la conversione, la nuova nascita e tutte le benedizioni di Dio, così dobbiamo anche vivere le cose che devono ancora avvenire, ma che fanno parte del compimento del disegno di salvezza di Dio. Così dobbiamo contarci e credere che il Signore le adempirà. Come già accennato prima, due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro rimarrà. Non c'è bisogno di interpretazione. Le parole sono così chiare che un'interpretazione sarebbe un crimine contro Dio. Smettete di interpretare, credete a ciò che dice la Scrittura, solo così potremmo stare davanti a Dio. Si è interpretato abbastanza a lungo, e dove ci hanno portato tutte queste interpretazioni? Cosa diceva spesso il fratello Brana? Nelle denominazioni la parola viene interpretata, ma Dio manda un profeta per tirarci fuori da tutte le interpretazioni e ricondurci alla parola, perché la parola è il seme originale. E come già menzionato, la parola rimane in eterno. E Pietro disse: questa è la parola, il Vangelo che noi annunziamo. Questo per quanto riguarda il tema del ritorno del nostro amato Signore Sposo. Con il suo ritorno possiamo davvero contarci in ogni momento. Non so se oggi possiamo ancora soffermarci qui sugli avvenimenti, siano essi politici o religiosi, ma negli ultimi 45 anni non è successo tanto quanto è successo negli ultimi mesi. Davanti ai nostri occhi stanno accadendo cose che sono state predette nella parola di Dio. E quante volte l'abbiamo sottolineato? Se il Vangelo deve essere annunziato a tutte le lingue, a tutti i popoli, allora Dio deve aprire le porte affinché ciò possa avvenire. Se c'è una cortina di ferro qui e un'altra là, come può avvenire? Dio ha fornito anche i mezzi e le possibilità terrene affinché la parola possa essere portata e annunziata. Ma soprattutto ora gli eventi politici sono semplicemente enormi. Cominciamo solo molto brevemente, non abbiate paura, finiremo in tempo, ma molto brevemente per quanto riguarda il popolo di Israele. Credo che chiunque abbia fatto un'esperienza di Dio ami e rispetti il popolo di Israele come popolo dell'alleanza di Dio. Chi non ama il popolo di Israele non può amare Dio. Dio ha scelto un popolo attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. Non possiamo chiedergli perché lo abbia fatto. Lo ha fatto. A lui sia data la gloria per questo. Ma guardate cosa sta accadendo negli ultimi tempi. E prima di partire ho letto un articolo sul Thuringer Zeitung e devo ammettere onestamente che quando si sente parlare di ciò che sta accadendo da noi a Berlino e ora anche in Francia si rimane molto colpiti. Ma quello che ho letto lì, durante la celebrazione del millenario sono stati portati enormi striscioni con la scritta: morte agli ebrei, vita a noi. Lì sono stati sbandierati, gridati e diffusi apertamente slogan, un atteggiamento del genere contro gli ebrei che in Russia non si era mai visto. Ora ci chiediamo perché Dio permetta tutto questo. Non faccio parte del consiglio segreto di Dio, ma dei consiglieri, ma una cosa dovrebbe essere certa: ci saranno ancora ebrei in tutti quei paesi a cui non appartengono, né alla Russia, né alla Francia, né alla Germania, che devono tornare nella terra promessa affinché Dio si riveli a loro. Ed è per questo che Dio permette che le cose vadano così, affinché facciano le valigie, perché il tempo stringe. Avete capito? Dio ha molte vie che noi non comprendiamo. Nel profeta Isaia 55 è scritto: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Come il cielo è più alto della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre. Ma cosa succede? Gli ebrei devono tornare, quella è la terra promessa. Qui non possono essere benedetti, devono tornare indietro, perché lì i due profeti porteranno il messaggio divino dopo il rapimento, e chi vuole ascoltarli deve essere lì, altrimenti non potrà sentirli. Così alla fine di questa generazione Dio permette nuovamente che gli ultimi, che finora hanno ancora sognato, che hanno esitato, facciano le valigie e vadano dove appartengono, affinché siano lì quando verrà proclamato il messaggio divino. Cari, queste sono le vie di Dio che non sempre possiamo spiegare o comprendere, ma abbiamo tanto rispetto per Dio da credere che Egli non permetta nulla che non serva al suo scopo e alla sua volontà. Dio attribuisce sempre un senso e uno scopo a ciò che accade. Sappiamo che sono tornati da oltre 100 paesi e questo è un bene, ma come già detto, gli ultimi devono ancora tornare con forza. Se non va tutto liscio, allora Dio dovrà usare un piccolo bastone per farli tornare a casa. Perché così è stato già detto dal profeta Mosè, che Dio avrebbe disperso il suo popolo in tutte le terre e lo avrebbe riportato indietro alla fine dei tempi. Così sta scritto in Geremia 31, così sta scritto, sì, vedo proprio ora che è scritto, questo mi rallegra sinceramente, perché a che servirebbe se proclamassimo la parola e nessuno vi prestasse attenzione? Potete leggere Geremia 31 dal versetto 7 e poi fino al versetto 14. Lo stesso vale per il profeta Isaia, per il profeta Ezechiele, ce ne sono moltissimi. Isaia 14, uno dei passaggi più importanti. Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Ci sono promesse potenti, Ezechiele 36, 37 e 38 e molti altri passi nella parola profetica dove si parla del fatto che ciò avverrà addirittura alla fine dei giorni, alla fine degli anni. Alla fine dei giorni si legge più volte Ezechiele 38 nel versetto 8. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada. Quando i nemici di Israele si scaglieranno nuovamente contro Israele. Ma non possiamo approfondire ora tutte queste cose. Va solo detto che possiamo comprendere questo, che all'inizio di questa ultima generazione, non con ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, poi naturalmente poco dopo è stato dato il via al grande esodo, il 14 maggio 1948 per le strade di Gerusalemme si cantava il canto che cantiamo spesso, Glori, Glori, Alleluia, e si ballava rendendo gloria al Signore perché la terra era tornata ad essere una patria. E chi l'ha fatto, chi l'ha voluto, è l'adempimento della profezia biblica. E c'è scritto anche, imparate una parabola dal fico. Molti potrebbero dire che si tratta di un'interpretazione arbitraria. No, il termine fico è già stato usato in riferimento a Israele nell'Antico Testamento e vorrei leggervi questo passo. Non si trova solo in Matteo 24, ma anche in Osea capitolo 9, versetto 10. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come i fichi primaticci di un fico al suo primo frutto. Quando il nostro Signore nel Vangelo di Luca dice il fico e tutti gli altri alberi, versetto 30, quando cominciano a germogliare, una parola molto importante, non solo il fico ma anche tutti gli altri alberi. Ve lo leggo, sono grato a Dio che abbiamo quattro Vangeli e ciò che non è scritto in uno è scritto in un altro e si completano a vicenda, così che abbiamo davvero una visione d'insieme. Luca 21, versetto 29. Disse loro una parabola, guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Se il popolo di Israele è il fico, allora automaticamente tutti gli altri popoli che sono stati oppressi e dominati nel periodo in cui il grande impero britannico governava su metà del mondo, 49 stati sono stati sotto la sola corona britannica, tutta l'Asia e tutta l'Africa si sono liberate dal gioco dell'oppressione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno tutte ottenuto l'indipendenza, compreso il popolo di Israele. E cosa sta succedendo ora? Ricordate questo ed è una parola del Signore. Gli ultimi alberi stanno germogliando. Le repubbliche baltiche cosa c'entrano con ciò che Hitler o Stalin avevano concordato o fatto lì, spostando i confini? Ora stanno germogliando tutti. I primi si sono già ribellati all'inizio di quest'ultima generazione. Ora si ribellano gli ultimi. Il tempo stringe. Vogliono scrollarsi di dosso il gioco che è stato loro imposto. Questo è molto, molto importante. E potete pensare quello che volete, ma ho osservato molto, molto attentamente la situazione politica e mi sta un po' a cuore. Devo stare attento. Se Dio non mi avesse chiamato a proclamare la parola, sarei diventato un politico, è vero. Lo sarei diventato con anima e corpo. Comunque sia, dobbiamo davvero osservare le cose. L'ultima volta che Gorbaciov è stato a Berlino, sapete cosa ha scritto nel libro del signor Onega? Chi arriva troppo tardi viene punito dalla storia. Ce l'ho nero su bianco, scritto molto bene. Chi arriva troppo tardi viene punito dalla storia. Pochi mesi dopo, l'uomo che era arrivato in ritardo ha già ricevuto la punizione dalla storia. Ed ecco cosa c'è scritto nel capitolo 1 di Luca. Egli insedia il re e depone il re. Egli è il Signore, ma quanti re sono stati destituiti negli ultimi mesi? È successo uno dopo l'altro. E ora cosa succede? L'impero romano è ascoltato bene, l'impero romano del mondo sul quale siederà il potere spirituale mondiale. Nella Bibbia vengono talvolta utilizzati termini che non ci sono del tutto graditi. Apocalisse 17 ci dice che una prostituta cavalca la bestia. E allora qualcuno direbbe, uomo di Dio, una parola del genere non dovrebbe certo trovare posto in una congregazione rispettabile come la nostra oggi, ma Dio ha fatto degli esempi. Una donna è diventata infedele e si è allontanata da Dio. e la Sacra Scrittura parla in 2 Tessalonicesi 2 della grande apostasia dell'uomo o dell'uomo del peccato che si innalzerà al di sopra di tutto ciò che riguarda Dio e il culto. Ma la parte più potente si trova in realtà qui in Apocalisse 17, dove ci viene presentato in modo così bello. Qui potete leggere tutti i primi versetti. In realtà ci vorrebbe tutta la notte per tenere una vera e propria lezione biblica su queste cose. Potete leggerlo voi stessi, la bestia con le 7 teste, le 10 corna e così via. E dal versetto 4, la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazione e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilone la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Non so se avete letto tutti i libri del cristianesimo tradizionale, ma chi si addentra un po' nella storia e nella storia della Chiesa rimane davvero inorridito. Quanti martiri ci sono stati solo perché non si sono piegati al gioco di questa Chiesa universale. E quando qui si parla di una bestia, la bestia è sempre potere. Volete saperlo? Allora ve lo leggerò dal profeta Daniele solo perché non ve ne andate da qui dicendo quell'uomo ha messo qualcosa in aria di cui non sappiamo cosa sia. Daniele 7, versetto 23. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Chi legge questo capitolo fino alla fine può continuare a leggere qui che si parla poi dei 3 anni e mezzo in cui i santi saranno sottoposti alla persecuzione e nel versetto 27 c'è scritto: allora il regno e il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. L'ultimo impero mondiale è l'impero romano e la ricomposizione che sta avvenendo ora qui nell'Europa centrale è semplicemente un ripristino delle condizioni originarie, perché i trattati che istituiscono la comunità europea sono chiamati trattati di Roma, perché sono stati redatti e firmati a Roma. Sono stati firmati a Roma. Credetemi, il tempo è avanzato, perfino la ferita inflitta alla bestia quando una testa fu colpita come per ucciderla, tutto, la ferita è guarita. Il mondo intero si meraviglia, perfino la divisione che ha attraversato il nostro paese per tutti questi anni. Improvvisamente il mondo intero si stupisce e prova un po' di paura, ma nessuno deve aver paura se siamo in pace con Dio. Siamo un popolo amante della pace, ma vediamo che ora tutto si sta realizzando davanti ai nostri occhi. Se volete posso mostrarvi un opuscolo, probabilmente ce l'ho con me, con la moneta EQ. Chi se ne intende un po', la moneta europea sulla quale, come sapete, si negozia e si fa la contabilità. Tutto procede in fretta, nulla tollera più un rinvio e avremo l'unità politica, economica e religiosa dell'Europa in molto breve tempo. Chi non vi partecipa, come dice la Sacra Scrittura, non potrà né comprare né vendere. E arriviamo al punto, alla domanda: che cos'è il marchio della bestia? Che cos'è la bestia? Che cos'è il numero 666? Ci sono così tante opinioni, ma cosa dice la parola di Dio al riguardo? Qual è la verità? Dobbiamo conoscere le cose e poi anche l'appello. Voi, popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro affinché non abbiate parte ai loro peccati. So che non è popolare andare controcorrente e chiamare certe cose con il loro nome, ma noi, come Chiesa del Dio vivente, crediamo nella parola così come è partita da Gerusalemme e non come è stata snaturata da Roma. Sapete cosa intendo dire? Fino a renderla irriconoscibile. E non sto esagerando, è la verità. Tutto è stato falsato, forse è rimasto solo il nome esteriore, ma tutto il resto in realtà non è più vero. E fin dai tempi della Riforma Dio ha dato inizio a una nuova era, donando sempre più chiarezza, un risveglio dopo l'altro, fino all'effusione dello Spirito Santo all'inizio del secolo. E poi, naturalmente, nel maggio del 46, quando il fratello Branham ricevette questa visita celeste, e io ci credo, così come credo che un angelo di nome Gabriele sia venuto da Daniele, da Maria e da Zaccaria, e uomini di Dio ce ne sono stati sulla terra che davvero avevano davvero un contatto con Dio. Ci credete? Ci credo con tutta la mia convinzione. Ho letto anche il passo del libro di Numeri quando Dio disse: se c'è un profeta in mezzo a voi, io mi rivelerò a lui, gli parlerò attraverso sogni e visioni. Ma con Mosè il Signore parlava faccia a faccia. Lui poteva vedere la sua figura. Se non vi dispiace, vi dirò che il fratello Branham una volta ha davvero visto il Signore in un campo di grano e vide la veste, distorse lo sguardo da lui, poi lo guardò e gridò: Gesù. E quando pronunciò la parola Gesù, il Signore si voltò verso di lui, lo guardò e gli stese entrambe le mani, e fratello Branham naturalmente cadde a terra. Ha detto di aver visto spesso l'angelo del Signore che veniva da lui, lo ha descritto, ma che una volta ha visto il Signore e disse che non c'è nessun pittore, nessun artista che possa in qualche modo catturare i lineamenti del Signore. Sapete, ho avuto la grande grazia e il privilegio di conoscere quest'uomo di Dio. E non mi vergogno di dire che era il più grande uomo di Dio dai tempi di Gesù Cristo, un uomo mandato da Dio, un profeta con il messaggio divino per questo tempo. Potrei leggervi molti passaggi della parola di Dio e credetemi, non sono uno sciocco, non oserei viaggiare in oltre 100 paesi sacrificando e mettendo a rischio la mia vita è il mio tempo per poi raccontare favole alla gente. Vi dico la verità. Ora vorrei leggervi solo alcuni passaggi della Bibbia affinché anche questa parte vi sia data oggi in questo luogo come accompagnamento per il vostro cammino. In Amo 3 si trova il famoso passo Amo 3, versetto 7. Il Signore Dio non fa nulla senza aver prima rivelato il suo disegno ai suoi servi profeti. Prima che Dio facesse qualcosa di speciale sulla terra, lo ha fatto sapere a un profeta che fosse Abramo, Mosè, Elia. C'erano profeti ai quali Dio si rivelava. C'era Giovanni Battista che preparò la via al Signore, il quale aveva un ministero e una missione molto speciale. E come abbiamo letto prima, c'è un passo nel Nuovo Testamento in cui è scritto che ancora il Signore voleva mandare un profeta. ma leggo anche il passo del profeta Malachia, il penultimo versetto, Malachia, ultimo capitolo dell'Antico Testamento, penultimo versetto. Sappiate bene, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Questa è un'affermazione molto importante. Sapete bene chi era Elia. Elia era un uomo di Dio che salì sul Monte Carmelo. Lì c'erano 450 sacerdoti, sacerdoti di Asera, 400 sacerdoti di Baal, e il popolo di Israele, il popolo di Dio, vacillava da una parte e dall'altra. E quest'uomo di Dio si recò lì per ordine del Signore, rese l'altare, prese le 12 pietre. Perché 12 pietre? Potete leggerlo in Primo Re 18. Prese le 12 pietre corrispondenti al numero delle 12 tribù di Israele e ricostruì l'altare del Signore. Poi pregò e Dio lo esaudì e il fuoco scese dal cielo. Dio ha mandato un uomo che ha riportato la dottrina dei 12 apostoli sul candelabro. Dio ha mandato un uomo per ricondurci alla parola originale, al Vangelo che nel cristianesimo primitivo era trasmesso puro, senza interpretazione, senza alterazione. Il Vangelo su Dio, sul battesimo, sulla cena del Signore, su tutte queste cose che nel corso della storia della Chiesa sono state modificate e interpretate. Dio voleva, e ora vi mostro che ciò che è legato al ritorno di Cristo, donare alla Chiesa prima della venuta del Signore un tempo di correzione, di restituzione, di ristoro. Leggo dalla parola di Dio, Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque, convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Quindi si tratta del ritorno di Gesù Cristo e ascoltate ciò che ora è scritto, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Secondo questa parola, Gesù rimane in cielo fino a quando non sarà giunto il tempo del ristoro e della restaurazione di tutte le cose, e che Dio ora compia tutte le cose come ha promesso nella parola. Lo leggiamo più avanti nel Vangelo di Matteo al capitolo 17. Anche questo è un passo ben noto e vorrei che tutti ne accogliessero il contesto. Quando Giacomo, Giovanni e Pietro erano con Cristo sul monte della trasfigurazione, Mosè ed Elia salirono sul monte della trasfigurazione, vero? Potete leggerlo tutti qui in Matteo 17, che sono apparsi anche Mosè ed Elia. L'avete trovato? Versetto 3. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Ora prestate attenzione, ecco che arriva la domanda da parte dei discepoli riguardo a Elia. E ora vi leggo i versetti 10 e 11 di Matteo 17. E i discepoli gli domandarono, perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Quindi Giovanni Battista c'era già stato e anche questo Elia che ora era sul monte della trasfigurazione c'era stato, ma non aveva svolto alcun ministero, piuttosto era venuto con Mosè, poiché questi sono i due profeti che torneranno secondo Apocalisse capitolo 11. E questi due erano qui. E ora la domanda dei discepoli. Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E poi la risposta del Signore: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Quindi Dio voleva mandare un uomo sul modello del profeta Elia, un profeta consacrato che non annuncia interpretazioni, ma la parola per riportare tutto al giusto ordine. Ora riesco quasi senza essere un profeta a leggere nei pensieri di alcuni che pensano Giovanni era già Elia. Giovanni venne nello spirito e nella potenza di Elia, e a questo proposito vi leggerò almeno due o tre passaggi biblici affinché possiate collocare il tutto nel contesto biblico. Luca capitolo 1 versetto 15 riguardo a Giovanni fu detto. Luca capitolo 1 versetto 15: perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Vangelo di Giovanni capitolo 1 dal versetto 21, Giovanni capitolo 1 forse già versetto 20. Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Giovanni sapeva esattamente quale passo delle scritture si adempiva attraverso il suo ministero. Non Malachia 3, l'ultima parte, ma Malachia 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. E allo stesso modo Isaia 40, versetto 3. Continuò a leggere da Giovanni. Da Giovanni capitolo 1 versetto 23, egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Dal Vangelo secondo Marco capitolo 1, i primi tre versetti. Marco capitolo 1, i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Lo rileggo, Marco capitolo 1, i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi chiedo, sono io a classificare ciò che è accaduto o è già stato classificato nel Nuovo Testamento ciò che è accaduto? Qui è stato classificato, qui è stato detto molto chiaramente ciò che è scritto in Malachi 3, versetto 1 e in Isaia 40, versetto 3. Io non sono Marco. Marco, Luca e gli evangelisti sono stati ispirati dallo Spirito Santo per ordinare tutto questo in modo divino, e sono grato al Signore che sia stato ordinato. Abbiamo una Bibbia ordinata da Dio, e beato l'uomo che lo comprende e si lascia inserire in questo ordine divino. Perché abbiamo così tanto disordine? Perché gli uomini hanno affrontato la Sacra Scrittura con la propria comprensione. Guardate, l'ultimo profeta avrebbe dovuto venire proprio prima del grande e terribile giorno del Signore. A tal proposito, due passaggi biblici dell'Antico Testamento e uno dal Nuovo se ne potrebbe leggere 10 in un colpo solo. Isaia capitolo 13 versetto 6. Urlate poiché il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. E poi potete continuare a leggere tutti. Versetto 9. Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Potete continuare a leggere, potete leggere il profeta Gioele e altri passi dell'Antico Testamento. Passate a 2 Pietro capitolo 3 per sapere con certezza che i profeti dell'Antico Testamento e gli apostoli del Nuovo Testamento dicevano la stessa cosa. 2 Pietro 3 versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Quando verrà quel giorno? Ora è il giorno della salvezza, ora è il tempo favorevole. Ma quando il giorno della salvezza, quando la grazia sarà giunta al termine, la chiesa della sposa sarà rapita nella gloria, allora il trono della grazia diventerà trono di giudizio. E ciò che allora accadrà su questa terra in entrambi in termini di giudizi potete leggerlo nell'Apocalisse e molti altri passi. Si griderà, cadete su di noi montagne e copriteci colline dall'ira di colui che siede sul trono, dall'ira dell'agnello. Ci sarà un giudizio divino su tutto il mondo. Gli arroganti saranno umiliati e come Dio stesso ha detto, ecco io vi mando il profeta prima che venga quel giorno grande e terribile del Signore. Dio lo ha mandato alla fine del giorno della salvezza, alla fine del tempo di grazia, per chiamare la Chiesa degli eletti, per trasmettere il messaggio divino, affinché sia radunata, unita e preparata per essere poi rapita, per stare con il Signore per sempre. Anche Paolo ha scritto del giorno del Signore in Prima Tessalonicesi capitolo 5 e poi esorta i credenti a non credere semplicemente che il giorno del Signore sia già arrivato. E qui arriviamo ora a un punto e a un segno molto importante. Prima Tessalonicesi capitolo 5 e subito dopo concludiamo. Prima Tessalonicesi 5 versetto 1. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Ecco, ed ecco il segno distintivo. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Una parola molto importante. Molti passi della Bibbia, in particolare in Matteo 24, Luca 21, Matteo 17, e Luca 17, molti passi parlano della fine dei tempi. Il Signore parlò di guerre, di clamore, di guerre, di carestie, di terremoti, di tempi difficili, e poi dice Matteo 24:8, questo sarà solo il principio di dolori. Ormai abbiamo visto di tutto, guerre devastanti, la prima e la seconda guerra mondiale, carestie, terremoti di enorme portata. Naturalmente, se qui non si avverte una scossa, pensiamo che non sia successo nulla, ma diversi paesi e continenti saranno colpiti in modo diverso. Là la guerra, là la carestia, là tempi difficili ed è così distribuito tutta la terra, tutto questo è già stato. E il Signore dice, ma tutto questo non sarà che il principio di dolori. Paolo, uomo di Dio nel Nuovo Testamento, guarda alla fine dei tempi e scrive, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Cosa è successo negli ultimi cinque anni da quando Gorbaciov è salito al potere? Una conferenza di pace dopo l'altra, si parla solo di disarmo, di sicurezza e pace, o no? Non l'avete letto nei titoli dei giornali? Si tratta di pace, si tratta di sicurezza, si tratta di disarmo, in realtà di tutto. Perché non già 45 anni fa? Perché solo adesso? Perché ora viviamo alla fine dei tempi e dovremmo renderci conto che davanti ai nostri occhi si sta adempiendo la profezia biblica. Stiamo vivendo in prima persona una parte della storia divina della salvezza e questo dovrebbe scuoterci nel profondo. I morti dovrebbero risorgere, intendo spiritualmente, e tornare a sé e riconoscere che Dio sta scrivendo la storia della salvezza ai nostri giorni. Riassumiamo. Dio ha già concepito il piano di salvezza prima dei tempi, poiché Dio è da eternità a eternità. Egli conosce la fine prima dell'inizio. Egli conosceva la tua vita e la mia con tutti gli alti e bassi, con il bene e il male, con tutti gli alti e bassi. E prima ancora che vivessimo e nascessimo, quando eravamo ancora peccatori, sul Golgata donato, compiuto l'opera di redenzione per l'intera umanità. Ora tutti coloro che desiderano ricevere la grazia di Dio possono venire a Lui, convertirsi a Lui e credere in Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore personale, poiché sta scritto, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Poi nella lettera di Giovanni, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, chi non ha il Figlio non ha la vita. Esistono due vite, una vita del tutto naturale che può prostarsi oltre la morte e lo fa almeno fino al giudizio universale o anche oltre. Ma solo chi è nato da Dio può avere la vita eterna, poiché solo Dio è eterno. Gli angeli sono stati creati, i principati, le potenze, tutto è stato creato, solo Dio è eterno. E nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 è scritto di Cristo. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Prima Giovanni 5, versetto 20. Egli è il Dio veritiero e la vita eterna. Esiste una sola rivelazione di Dio, una rivelazione personale di Dio sulla terra e questa è avvenuta in Gesù Cristo nostro Signore. Chi vede Lui vede il Padre, è Lui stesso che lo ha detto. Egli è Emanuele, Dio con noi. In Lui Dio si è riconciliato con l'umanità e chi desidera vivere in eterno deve avere la vita eterna. Non c'è altra via. Così come abbiamo bisogno della vita terrena per esistere in questo mondo, abbiamo bisogno della vita eterna per poter vivere, appunto, in eterno. E questo si trova solo e unicamente in Dio, e Dio si è rivelato a noi in Cristo. Chi ha Lui ha la vita eterna, è passato dalla morte alla vita. E per questo Gesù disse, in verità vi dico, se non nascete di nuovo non potrete vedere il regno di Dio. Amici, oggi non siamo qui solo per fornire alcune informazioni importanti sullo svolgimento storico e salvifico. Siamo qui per dirvi in tutta franchezza e onestà che ogni persona, indipendentemente da quanto sia santo il padre e devota la madre, da quanto sia devota la famiglia, da quanto spesso si legga la Bibbia o si preghi, tutto questo non ha alcuna importanza. Ogni persona che è venuta al mondo è stata concepita nel peccato ed è entrata in questo mondo separata da Dio in quanto peccatrice. E chi pensa che un'azione devota possa cambiare le cose si sbaglia. Non è un'azione pia compiuta da un ministro a cambiare la storia, è l'opera di Dio in Gesù Cristo che ci ha portato alla nascita, alla nuova nascita in Dio. Solo attraverso di Lui abbiamo la nascita in Dio. Solo attraverso di Lui abbiamo la riconciliazione con Dio. Solo attraverso l'azione divina in Cristo è avvenuta la nostra salvezza. E per questo dobbiamo dirvi con tutta onestà e sincerità ciò che è scritto anche in Giovanni 3 e che è stato fortemente sottolineato dal nostro Signore. Ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non vi meravigliate se vi ho detto dovete nascere di nuovo. L'abbiamo letto poco fa in 1 Pietro 1:23, il seme e la parola. Nati di nuovo attraverso lo Spirito di Dio, attraverso il seme eterno della parola. Una nascita richiede il seme. Chi desidera nascere da Dio deve accogliere in sé il seme divino della parola e allora lo Spirito viene e rende viva questa parola. Come la parola si è fatta carne e come è scritto. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. La parola della promessa fu portata a Maria. Lei credette alla parola della promessa. E poiché ci credette, lo Spirito poté scendere su di lei ed ecco la parola si fece carne. Come diventa carne la parola in noi? Come avviene la nuova nascita in noi? Credendo con tutto il cuore a tutte le promesse di Dio, accogliendo la parola in noi, lasciando che lo Spirito scenda su di noi affinché in noi nasca qualcosa di divino e di nuovo. Secondo la parola della Scrittura, che siamo diventati partecipi della natura divina. Ci sono già figli e figli di Dio qui su questa terra. Tuttavia attendiamo ancora la trasformazione del nostro corpo, ma assicuriamoci che la nostra anima e il nostro cuore siano stati trasformati e rinnovati. Il Signore ci chiama, ci fa vedere quanto sia diventato grave il tempo, ci fa sapere, il tempo sta per scadere, sta volgendo al termine. Tutte le cose che hanno avuto un inizio avranno anche una fine. E noi siamo giunti alla fine del tempo di grazia. Dio ci ha fatto un dono, ha mantenuto la sua parola e ha adempiuto le promesse inviandoci un profeta con le parole, così dice il Signore, non con nuove rivelazioni, ma ritorno alla parola che rivela i misteri già nascosti nella Scrittura e che è stata posta sul candelabro. Siamo molto grati al Signore, io lo sono, non avrei saputo cosa Dio avesse in mente, non avrei saputo molte cose se non fossi stato toccato dal ministero di quest'uomo di Dio e se non fossi stato illuminato e benedetto da Dio. Vorrei che tutti, anche se al momento non riuscite ancora a gestire tutto, d'altronde era davvero troppo tutto in una volta, ma chi lo sa quando potremo tornare qui di nuovo. Forse il Signore tornerà davvero molto presto, nessuno lo sa, non c'è nessuno di noi che debba ancora dire questo e quello devono ancora accadere. Possiamo avere le nostre idee al riguardo. Per favore, non fatelo, ma dite, Signore, rendimi pronto. Quando verrai oggi, affinché io possa andare con te nella gloria. Ecco la splendida parola in Matteo 25. Quelle che erano pronte entrarono. Non solo andarono incontro allo sposo, erano pronte, colmi e sigillati dallo Spirito Santo. Cosa viene sigillato? Ciò che Dio opera in noi, ciò che rimane per l'eternità. quelle che erano pronte entrarono. Matteo 25, 10. E Dio ci imprime il suo sigillo, ci riempie, ci unge, ci sigilla con lo Spirito Santo nel giorno della nostra redenzione. E allora si adempirà ciò che Paolo scrive ai Romani. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita nei nostri corpi mortali, egli renderà vivi i nostri corpi mortali. La potenza di Dio che allora si trasformerà deve dimorare. La potenza di Dio che allora ci trasformerà deve dimorare in noi. Se non dimora in noi, ciò non avverrà. E credo che siano tutti passi biblici molto molto importanti ai quali noi che attendiamo la venuta del Signore dovremmo prestare attenzione. Dio ci benedica. Non so se le cose che sono state dette esposte possono essere messe in rima e ordinate da tutti, che sia lo Spirito Dio a farlo. Amen.